Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Diamo il benvenuto a Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Grazie per essere in nostra compagnia, dottor Nuri.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, non mancano sui giornali di oggi diversi articoli in cui si riflette sul tema dei diritti umani violati. Ce n'è uno, per esempio, particolarmente robusto, diciamo così, di Roberto Saviano sul Corriere della Sera di oggi, il ricatto dei soldi e la verità che manca su Khashoggi. In realtà la verità manca nel senso che i paesi europei, gli Stati Uniti, insomma il mondo si è voltato dall'altra parte per, come dire, per una questione di quattrini, di soldi. Ecco, ma quanto è importante questa vicenda che è rimasta effettivamente come una macchia nelle relazioni forse internazionali? Cosa ne pensa?
Beh, Khashoggi era un giornalista, editorialista del Washington Post, ma era soprattutto un dissidente dell'Arabia Saudita, molto prestigioso, influente. Il 2 ottobre del 18 è stato letteralmente fatto a pezzi all'interno del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia. È evidente che la responsabilità politica ricade sul principe ereditario Mohammed bin Salman, però è altrettanto evidente che la campagna di pubbliche relazioni con palate di soldi date a destra e a manca ha convinto l'Occidente ad accontentarsi di una verità di codo, cioè che i responsabili siano stati 5 funzionari dei servizi sauditi di basso livello. E quindi è una di quelle tante storie in cui la verità la conosciamo, la sappiamo bene, e però non è accompagnata da un accertamento sul piano giudiziario.
Allora, Roberto Saviano riporta questa vicenda all'attenzione dell'opinione pubblica perché è appena uscito un film documentario di Brian Fogel dal titolo The Dissident, che appunto racconta la vicenda di Jamal Khashoggi. Ma quanto è, come dire, importante questa vicenda in generale, insomma, è veramente un punto nodale per avere un'altra attitudine da parte dell'opinione pubblica su questi temi, oppure è uno tra i tanti, insomma, cosa ne pensa?
È uno tra i tanti, ma è anche uno tra i pochi, uno tra i tanti simboli di una repressione feroce che ha condotto l'Arabia Saudita nei confronti di ogni forma di dissenso. Però qui non si tratta, e già sarebbe gravissimo ed è gravissimo, di incarcerare dissidenti e processarli all'interno del paese. Qui si tratta, come si faceva negli anni Ottanta dello scorso secolo, di andare a cacciare i dissidenti in giro per il mondo mandando dei sicari ad assassinare questi dissidenti, per di più all'interno di un proprio palazzo diplomatico, di una propria sede diplomatica, quella del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Quindi non è esattamente una delle tante storie di repressione del dissenso, qui è qualcosa di più. E oltretutto, come dire, Khashoggi era una persona nota in Occidente proprio per la sua attività editoriale. Avesse scritto su un blog semiclandestino in Arabia Saudita, nessuno si sarebbe interessato alle sue storie, ma scriveva sul Washington Post, attaccava il regime saudita dal Washington Post, aveva criticato l'intervento militare saudita nello Yemen, quindi era, dal punto di vista di chi ha voluto la sua morte, una persona pericolosissima.
Quindi fa bene Saviano a evidenziare questa vicenda ancora una volta.
Molto interessante, ringrazio Riccardo Nuri tanto di essere con noi stamattina. Ecco, come valuta l'incontro di Matteo Renzi alla luce di quello che ci ha detto?
Il rinascimento, dice che questo è l'inizio di un rinascimento.
Ma col senno di poi uno potrebbe dire ci ha visto lungo, perché poi quello che è successo nelle settimane successive, di cui evidentemente non ha alcun merito, la commutazione di 3 condanne a morte nei confronti di minorenni, la scarcerazione di 2 dissidenti con passaporto saudita e statunitense, l'uscita dal carcere dopo 1001 giorni della più importante attivista per i diritti delle donne dell'Arabia Saudita. Ma è evidente che qui, diciamo, l'ispirazione per questo piccolo inizio di cambiamento non è stata trovata a Firenze, è stata trovata a Washington. È come se il principe ereditario Bin Salman avesse detto: fammi capire Biden come posso accontentarlo all'inizio, faccio queste 2 o 3 cose e quindi anticipo le critiche. Dopodiché, tornando alla visita a Riyadh, ognuno può andare dove vuole, si può discutere quanto sia stato opportuno o meno, ma se uno va in un luogo a fare una conferenza o fa un servizio ai diritti umani e prende posizione, fa delle richieste, oppure fa semplicemente qualcosa di contrario ai diritti umani.
Ecco, ma questo potrebbe sollevare un problema sulla strategia migliore rispetto a questi sistemi dittatoriali. La strategia migliore è quello di contrapporsi frontalmente, poi vedremo, c'è un altro articolo in rapporto alla Turchia, oppure tentare altre strade, quella della, in qualche maniera, della cooperazione finché è possibile. Lei cosa ne pensa? Cosa ha capito da anni in cui lavora per Amnesty International?
Ma non c'è una palla di vetro sfregando la quale si ottiene la risposta esatta ogni volta che si tenta di fare qualcosa. Devo dire che la mobilitazione dal basso è fondamentale. Per mobilitazione dal basso intendo il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani, la collaborazione dei mezzi di informazione. Poi bisogna che la diplomazia, quella non diffusa come quella di cui ho parlato, ma quella ufficiale, faccio delle scelte che io non reputo debbano andare sempre comunque nella direzione del boicottaggio, dell'isolamento, delle sanzioni, però è anche vero che trascorso un certo periodo di tempo, quando la strategia così del blandire, coccolare l'interlocutore non funziona, vedi le relazioni Italia-Egitto, bisogna fare qualcos'altro.
A proposito, Riccardo Nuri ha citato le relazioni Italia-Egitto, qual è in questo momento? Ci aggiorna un po' sulla situazione dei Patrizzachi e su questo sogno un po' anche della cittadinanza italiana, che cosa potrebbe dare in più di possibilità per liberarlo?
Ma intanto per Patrick il recente rinnovo della detenzione preventiva il 2 febbraio per 45 giorni è stato un colpo durissimo. Lui sperava per primo e con lui molti altri che un anno sarebbe bastato, un anno di detenzione arbitraria, illegale, crudele. Così non è, e le condizioni di salute psicofisica, soprattutto di salute mentale di Patrick, si stanno deteriorando. Rispetto al tema della cittadinanza italiana, in generale tutte le proposte che servono in qualche modo ad ancorare Patrick all'Italia, cioè far sì che la sua sia considerata una storia anche italiana, vanno esaminate con attenzione. Il compito di Amnesty International è soprattutto quello di valutare l'impatto che può avere questa decisione presa in Italia su quanto accade in Egitto, in particolare sulla situazione di Patrick e della sua famiglia. Fatta questa valutazione, che non è semplice, poi prenderemo una posizione pro o contro.
Ecco, ma lì non c'è il fatto che tra Regeni e Patrick si stia giocando, come dire, una sfida? Se mollate da una parte, forse... Ecco, ci sia anche questo sotto, cioè lasciare andare la vicenda dei Regeni per dare qualche possibilità in più, cioè che stia lavorando l'Egitto in questo senso.
Che ne pensa?
Ma io sono sempre molto scettico su questo nostro, includo anche il mio, modo molto occidentale, quasi cartesiano di interpretare. Dall'altra parte c'è una realtà fatta di un nazionalismo militare che ragiona secondo altre logiche, e devo dire, secondo me, per l'atteggiamento che ha l'Italia in Egitto neanche si stanno ponendo l'opzione, no? Se faccio questo o faccio quest'altro. L'Egitto gode di una impunità anche sul piano delle relazioni diplomatiche. L'Italia non ha fatto nulla né in un caso né nell'altro seriamente, quindi come dire, ci fosse una pressione seria che ponesse l'Egitto di fronte a una scelta, io lo capirei pure, ma mi sembra che siamo molto indietro.
Mm-hmm. Ecco, l'altra vicenda che viene sollevata quest'oggi dai giornali, in particolare da Repubblica, è il problema dei diritti umani in Turchia. C'è un campione del basket a livello internazionale, campione dei Boston Celtics, che è turco, Enes Kanter, se lo pronuncio correttamente. Il padre ha fatto 7 anni di carcere per le sue idee politiche che non piacciono al presidente turco. Mia sorella, lui dice, non ha trovato lavoro come medico. La mia famiglia è stata costretta a rinnegarmi. Mi cerca l'Interpol e non posso uscire dagli Stati Uniti. Ora, lui ha definito Erdogan un nuovo Hitler e effettivamente l'intervistatrice Gabriella Colarusso ha detto un paragone un po' forte, e lui risponde: Erdogan è presidente autoritario che censura e reprime il dissenso, la libertà religiosa, la democrazia. In Turchia ci sono migliaia di politici, attivisti, giornalisti, persone comuni in carcere. Ogni settimana il governo designa un gruppo come terrorista. Ora l'obiettivo sono gli studenti della Boğaziçi che combattono per i loro diritti e per la libertà di espressione. Il loro coraggio è di ispirazione e cambieranno il paese. Hanno studiato, sono aperti al mondo, non credono ai discorsi di odio antisemiti e antioccidentali del presidente. Insomma, una vicenda questa della Turchia che forse dovrebbe essere messa maggiormente, come dire, sotto le lenti di ingrandimento dell'opinione pubblica internazionale. Che ne pensa?
Sicuramente, io condivido tutta l'analisi di Cantor, salvo il paragone iniziale con Hitler, che insomma vabbè, non ci sta proprio. Però la situazione è grave, non solo è grave di per sé, e adesso c'è quest'ultima caccia allo studente che è molto molto pericolosa, ma c'è un problema che chiama in causa l'Unione Europea. Nel momento in cui l'Unione Europea ormai 5 anni fa ha dato un sacco di soldi alla Turchia perché chiudesse le partenze, perché impedisse le partenze verso la frontiera marittima dell'Unione Europea via mare, mare Egeo o lungo la frontiera terrestre con Grecia e Bulgaria, l'Europa si è messa nelle condizioni di non poter più protestare, non poter più criticare la situazione dei diritti umani. Quindi quando ci si mette nelle mani di paesi come la Turchia, come l'Egitto, come la Libia, sempre per questo tema dell'immigrazione, si entra in una zona di ricatto e la Turchia di tutto questo ovviamente beneficia perché può continuare a reprimere i diritti senza che ci siano grandi proteste.
Allora, tra l'altro il governo turco accusa questo ragazzo di essere parte di un'organizzazione terroristica, quella del movimento di Fethullah Gulen. E la domanda gli è stata posta: in che rapporti è con Gulen? Risposta: faccio visita a Gulen, soprattutto d'estate una volta al mese. Quello che mi ha ispirato è l'idea di un movimento sociale transnazionale che ha come obiettivo l'educazione laica e la lotta alla povertà. Non importa il colore della tua pelle, la tua religione, il tuo background. Per il governo Gulen, questa è la giornalista, è l'uomo dietro il tentato golpe del 2016. Le dico una cosa che non molti sanno. Io ero con il signor Gulen quella sera, nella sua stessa stanza, e ho visto con i miei occhi che cosa ha fatto. Uno dei suoi studenti gli portò l'iPad e disse: «C'è un colpo di Stato in corso in Turchia». Gulen rimase sotto shock, convocò i suoi, chiese loro di pregare per il loro paese, pianse perché più di 250 persone furono uccise quella notte. Allora, anche Gulen è uno di quei personaggi che se mette piede in Turchia viene, non si sa che fine faccia, insomma. Ma cosa c'è di vero in questa storia? Ora, è vero che forse esula un poco dalle competenze di Amnesty International, però insomma questa accusa ricorrente di organizzazione terroristica dietro la quale ha fatto un sacco di prigionieri il presidente turco. Ecco, ci vuole dire qualcosa, una sua opinione?
Certamente Gulen non è un campione dei diritti umani. Sapremo mai fino in fondo se è stato davvero lui a ispirare il tentativo di colpo di Stato. Quello che è vero è che quella notte ci furono tanti morti. Io non so se Gulen pianse perché era il segno che comunque il colpo di Stato stava avendo successo, o pianse per le vittime, questo non lo so. Quello che è successo dopo è stata una purga di dimensioni incommensurabili che ha tolto dall'amministrazione pubblica in nome del sospetto di gulenismo oltre 100.000 persone tra funzionari dell'amministrazione, docenti, scuole superiori, docenti universitari e poi gli arresti nei confronti di figure che con Gulen nulla hanno a che fare, penso allo scrittore Ahmet Altan, a suo fratello Mehmet. Insomma, in nome della lotta al gulenismo Erdogan ha approfittato per togliere di mezzo chiunque lo criticasse.
Allora, noi salutiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Forse segnaliamo per gli ascoltatori un articolo che si trova anch'esso su Repubblica, lo schiaffo dato a Bruxelles sul caso Navalny, perché anche qui siamo andati con il nostro rappresentante, come dire, in tono abbastanza deciso, ma ecco, la Russia ha avuto un atteggiamento estremamente negativo, molto negativo nei confronti dell'Europa, dei suoi tentativi di porre il tema dei diritti umani. Come dire, come può funzionare? Ecco, come si possono difendere i diritti umani? Sembra, a volte ci sentiamo impotenti, ecco, con questa la lasciamo.
Noi siamo all'alba dell'era dei diritti umani, non c'è dubbio. L'importante è non essere mai al tramonto, per cui per un Navalny che finisce in carcere come prigioniero di coscienza due sere fa, Lujain al-Hatloul, in Arabia Saudita, è stata rilasciata dopo 1001 giorni di carcere, solo perché aveva lottato per porre fine al divieto di guida per le donne e altre discriminazioni nei confronti delle donne dell'Arabia Saudita. Quindi luci e ombre, come sempre.
Grazie allora a Riccardo Nuri per essere stato in nostra compagnia anche quest'oggi. A risentirci, speriamo, una prossima occasione, sempre sulle nostre frequenze. Grazie.
Certo, grazie a voi.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.